Allora, vi volevo dire che mi era venuto in mente un bel modo per ricominciare questa stagione del Demone del Tardi. Uno di quei prologhi tutta epica e retorica da commentatori di DAZN, quelli in cui è Maestro Pardo. Non so se ce l'avete presente. Ecco, poi però me lo sono dimenticato e quindi quel modo non ce l'ho e tocca cominciare senza modo. E quindi con tutto il rammarico del caso direi sì, andiamo, qualcosa succederà anche senza modo.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei suoi paesi, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cari cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori, rieccoci dunque qua ancora una volta per cominciare una nuova stagione del Demone del Tardi. Sono le 9:33 minuti di questo sabato mattina, è un po' che non ci sentiamo, oddio, ci siamo sentiti in altre vesti, in altri momenti, in altri ambiti, con gli ascoltacori, con la diretta dell'Eclissi, con un po' di musica, ma adesso ci ritroviamo ancora una volta qui e siccome da qualche parte bisogna pur cominciare, beh, allora cominciamo. Se vale la regola dei grandi romanzi, oppure quella di certi film, ovvero che l'incipit è tutto, beh, tecnicamente sono fottuto. Però, insomma, proviamoci lo stesso. Dicevamo, da qualche parte bisogna pur cominciare e quindi ricominciamo, e non potrebbe essere altrimenti. Ricominciamo dalle celebrazioni del governo più longevo della storia della Repubblica. Ammazza che longevità! Una longevità che affascina e che colpisce, anche se a colpire non è tanto la durata, bensì la relazione tra due fattori. Uno appunto è la durata, l'altro è non aver fatto assolutamente una minchia. Anzi no, il nulla, facciamo il nulla che è più elegante. Ecco, se il nulla fosse un idrocarburo, saremmo oggi una grande, grandissima superpotenza globale. Roba da far impallidire l'Arabia Saudita, invece mannaggia, il nulla resta nulla e dell'Arabia Saudita abbiamo introiettato giusto il caldo e certi spunti di rinascimento democratico. Un nulla però importante, un nulla da record, con una leggera farcitura di decreti sicurezza e famiglie del bosco, di fantasie di ponte e scafisti del globo terracqueo e un petalo con l'aggiunta di un tocco di lavitola, un po' di Schengen, un ciuffo di Roggero, un petalo di Albania, giusto per far colpo con l'impiattamento, perché la cultura del food lo insegna e anche quella del fine dining, l'impiattamento è tutto. Quindi chi se ne frega se i salari reali in Italia sono scesi dal 90 del 6,6%, 100% vuoi mettere con la bellezza tutta italiana di un tramonto instagrammabile sul litorale di Bari, dove celebrare in pompa magna la longevità. D'altra parte, finché ti giovi di un'opposizione che è competitiva come il Crotone al Bernabeu, chi te lo fa fare di sbatterti di più? Certo, ci sarebbe quella rogna del prezzo del gas e di quello del petrolio, che mica è colpa di Georgia, eh? Semmai è colpa della guerra, quella di Trump, ex idolo di Georgia, quella di Putin, eroe del vice premier, nonché socio di maggioranza della simpatica avventura del generale Vannacci. Ecco, c'è quel problema lì, il problema dei carburanti. A prescindere dalle responsabilità, la questione dei prezzi dei carburanti tocca gestirla, e fino a questo momento lo si è fatto in modo indubbiamente brillante con il taglio temporaneo delle accise sui carburanti. Ecco, questa questione delle accise è sempre stata centrale nella politica di Giorgia Meloni.
Buongiorno, fa 50, grazie. Ecco 50.
Soltanto 15.
Come solo 15?
Gli altri deve dare al mio socio.
Al socio? E chi è? Tanta paura. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato. Tra IVA e le famose accise sulle benzina, delle tasse in alcuni casi vecchissime, certe ce l'abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio. 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano ed è una vergogna. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.
Appunto, nella sua macchina, mica al socio. Mannaggia. Giovedì 10 settembre, ore 19:16, titolo: caro carburanti, il Consiglio dei Ministri approva il decreto taglio delle accise provocato di una settimana. Anzi, prorogato, non provocato. Si tratta del decreto numero 15, il 15° taglio temporaneo delle accise sui carburanti. Senza ombra di smentita, è il record del mondo. Nessuno della storia della Repubblica aveva tagliato temporaneamente così tante accise sui carburanti. Bravi, bravissimi. Il principio è il galleggiamento speranzoso, il modello, la scontistica permanente di poltrone e sofà. In tutto fanno 3 miliardi di misure emergenziali, che poi è la misura del non sanno come fare. Il problema è che la benzina continua a costare come un Grand Cru Jacques Delors del 2010. Tocca perciò inventarsi qualcosa, almeno prima che arrivi Vannacci a proporre di risolvere il problema invadendo l'Algeria, come ha fatto Trump in Venezuela. Ecco allora arrivare l'altro giorno, ma proprio 2 giorni fa, mica tanto tempo fa, ecco arrivare su YouTube l'annuncio del piano Trivelle.
Oggi facciamo un passo in più per rafforzare la sicurezza energetica italiana. Serve fare di più. Vogliamo andare avanti sull'aumento della produzione nazionale di petrolio e di gas. E questo l'obiettivo della norma che è stata licenziata oggi dal Consiglio dei Ministri. Permetterà allo Stato di nominare dei commissari che aiutano le regioni a tagliare i tempi e a rilasciare molto più velocemente permessi e concessioni per la ricerca, l'esplorazione e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio, perché l'Italia non può permettersi di aspettare decenni prima di sbloccare una concessione. E ai professionisti del no, che già ovviamente annunciano barricate, voglio dire una cosa abbastanza semplice: andremo avanti fino in fondo, perché questo significa essere patrioti e difendere l'interesse nazionale italiano.
Questo 2 giorni fa. Le va riconosciuto il dono della chiarezza: tagliare i tempi e rilasciare permessi e concessioni per la ricerca e l'estrazione di idrocarburi sul nostro territorio. Trivellare come se non ci fosse un domani, perché trivellare significa essere patrioti e difendere l'interesse nazionale. Perfetto. È la trivella che scava il solco ed è Giorgia che lo difende, che di per sé non sarebbe nemmeno in assoluto una follia. Avessimo noi il colpo di culo di trovare un mega giacimento qui in via Olearo, un sacrificio lo potremmo fare pure. Solo che questa Meloni delle trivelle della patria è la stessa che 10 anni fa, all'epoca del referendum sulle trivelle, saliva sulle barricate per manifestare tutto il suo sdegno e denunciare l'asservimento del governo alle lobby del petrolio.
Questa vicenda, nello specifico del petrolio, casca a cecio, come si dice sempre dalle mie parti. Perché, come si sa, il 17 aprile si vota il referendum sulle trivellazioni. Il referendum chiede sostanzialmente di abrogare quella norma che dice che chi oggi sta cercando idrocarburi entro le 12 miglia di mare, cioè 12 miglia di distanza dalla costa, quindi proprio attaccato, diciamo, alle nostre case, può continuare a farlo fino a esaurimento dei giacimenti. Cioè vuol dire, possono le compagnie petrolifere continuare a cercare il petrolio e a scavare il nostro mare attaccato alle coste, sì, fino a quando gli va? Secondo noi quella legge va abrogata e quindi bisogna votare sì al referendum per dire no alle trivelle. Vi do solamente un dato: il quasi l'80% dei mitili, cioè delle cozze, le vongole, ci piace, adesso arriva l'estate, noi voi a Roma andiamo al mare, mangiamo, ci piace il pesce, quasi l'80% dei mitili che vengono pescati nelle zone dove ci sono queste piattaforme hanno livelli di inquinamento decisamente superiori a quanto consentito dalle norme di legge. Vuol dire che ogni volta che noi consentiamo a queste trivelle di scavare, poi ci mangiamo le cozze inquinate, e questa non mi sembra una cosa molto intelligente. Quindi basta le trivellazioni, basta l'inquinamento del nostro mare, basta anche a un governo ipocrita e servo dei poteri forti che ci sta affamando per fare gli interessi degli amici e dei parenti. Forti con i deboli e deboli con i forti. Noi di questi ci dobbiamo liberare, li dobbiamo mandare a casa.
Ecco, questa delle cozze è la stessa del piano trivelle, però brava Giorgia, li dobbiamo mandare a casa, il governo servo dei poteri forti che vuole insozzarci la cozza che allora ci piaceva e che adesso evidentemente non ci piace più, e quando le esce Roma Nord e il cecio allora vuol dire che è sul pezzo. Ma urlare forte, attenzione, quel no alle trivellazioni non era solo lei, naturalmente c'era pure quell'altro, il campione dei campioni, che in uno di quei momenti di particolare ispirazione, quel no lo pronunciava con la forza del poeta.
La nostra ricchezza, il petrolio dell'Italia, si chiama turismo, 3 milioni di posti di lavoro, e si chiama pesca, 350.000 posti di lavoro. Difendiamo il territorio, difendiamo il nostro mare. Gli altri paesi che si affacciano sull'Adriatico, pensiamo alla Croazia, stanno bloccando le trivellazioni. Non mettiamo a rischio la nostra fortuna, il nostro futuro, che sono il mare, la bellezza, la pesca e il turismo.
Il nostro mare si chiama il nostro petrolio, pardon, si chiama mare, bellezza, pesca, turismo. Madonna, come l'ha detto bene, neanche il conduttore di Linea Blu l'avrebbe detto così bene. Adesso però che si fottano il mare, la bellezza, il turismo, la pesca e pure la Croazia, perché alla fine tutto fa brodo, naturalmente, visto che è di quello che si tratta, brodo nero. Sono le 9:43 minuti, dovevamo cominciare, abbiamo cominciato.
Down in it.
Nei suoni di questi Sweeping Promises c'è la longevità di certo post-punk, che è comunque più longevo del governo Meloni. Va bene le accise, ma per il resto come va? Beh, per il resto ci si balocca soprattutto nei tatticismi elettorali, nell'arte povera del limitare Vannacci, del blandire Vannacci, dell'imitare Vannacci, dell'esorcizzare Vannacci, contribuendo così ad alimentare il falso mito di Vannacci, che altro non è se non un gigantesco menefrego proiettato sul vuoto pneumatico del presente. In questo senso, la dedizione con cui si è lavorato all'uncinetto dell'ennesima legge elettorale meriterebbe un saggio o perlomeno l'arte nobile della pochade. Siccome stamattina sono pigro, faccio sponda e sposo quanto ha scritto tempo fa Alessandro Robecchi: la legge elettorale è quella cosa di cui si discute animatamente prima delle elezioni per cercare di non perderle. È una tradizione italiana come la pasta asciutta, la festa del patrono, e il bello della legge elettorale che viene formulata, studiata, cucita sui sondaggi. A seconda di quello che si pensa voterà la gente, si fabbrica uno strumento apposito per indirizzare il voto dalla parte di chi fa la legge elettorale, cioè il governo. Quindi ogni legge elettorale che uscirà dalle votazioni delle prossime settimane sarà uno strumento della maggioranza per restare al governo indipendentemente dal voto, o meglio modellando il voto sulle nuove regole. Ora che il problema per la destra è l'ultradestra, il miglior barbatrucco è quello del ballottaggio, un ragionamento basico ed elementare: le truppe littorie del generale, ammesso che dopo le manfrine non entri in coalizione, voteranno il generale. E vabbè, e poi dopo i risultati del primo turno correranno a votare per la destra, perché alla fine penseranno che è meglio Meloni piuttosto che i comunisti. In questo modo, dicono i sostenitori del nuovo marchingegno, si avranno i voti degli arditi di Vannacci senza avere tra i piedi Vannacci. Dunque, che cosa può andare storto? La faccenda del ballottaggio spunta dalle liti su altre questioni, dopo che la nuova legge elettorale ha fatto morti e feriti sul campo tra franchi tiratori, preferenze, parità di genere, i famosi cespugli, un mega premio per chi prende il 42% e la sostanza per poi scoprire che il 42% Meloni non lo prende. Allora si propone il ballottaggio se le due coalizioni superano il 40, ma poi rifanno i conti e decidono che anche il 40 è un obiettivo difficile, con Forza Italia in caduta libera e Salvini che rischia di ritrovarsi meno elettori degli spettatori paganti al matrimonio dei me contro te. E allora ecco un altro emendamento per fissare il ballottaggio sopra il 38%. Tutto questo nell'attesa che i sondaggi si muovano ancora come la terra a Pozzuoli, e allora forse si scenderà di nuovo, una rincorsa senza fine che farà delle elezioni una specie di sudoku inestricabile, purché una maggioranza a pezzi che non ha più la fiducia del paese riesca a vincere lo stesso. Insomma, è la customizzazione della legge elettorale, l'idea che la legge elettorale sia infinitamente personalizzabile alle esigenze di utilizzo, che sia una specie di prodotto sartoriale, adattabile come il vestito da mettere al matrimonio dello zio Arturo, che se ti cresce la panza il ballottaggio lo metti al 42%, se perdi la panza il ballottaggio lo metti al 38%. Insomma, più che la legge, quella che conta è la taglia. Alla questione dei numeri da ballottaggio poi si è aggiunta, come sapete, quella delle preferenze, ma questa è tutta parte della stessa manfrina. Invece, non so che legge elettorale ci sia in Sassonia, ma in Sassonia, forse non vi è sfuggito, si è votato e ha vinto Alternative for Deutschland. Per i pochi che non lo sapessero, Alternative for Deutschland è l'acronimo di è l'acronimo di Alternative for Deutschland, dove FUR, lo specifichiamo, non è l'abbreviativo di Führer, anche se oggettivamente potrebbe pure un po' sembrare. È stata non una vittoria larga, ma larghissima. In Germania credo che non si registrasse una vittoria del genere così larga dai tempi dell'invasione del Belgio. E adesso ci sono di nuovo così tanti nazisti in giro che toccherà allungare di almeno 3 capitoli la filmografia di Indiana Jones. Su come sia potuto accadere si è scritto tanto, sulla responsabilità torna anche oggi per esempio Massimo Giannini sulle colonne di Repubblica. L'establishment tedesco scrive: è sconvolto, le classi dirigenti dell'Unione Europea tremono, se rompe gli argini lì l'onda nera può tracimare ovunque, ma l'inquietudine delle élite è direttamente proporzionale alla loro inettitudine altitudine non possono dire che non l'hanno vista arrivare. Quell'onda sale da un pezzo, ingrossata dalle correnti del disagio, del rancore, della paura e dell'insicurezza, hanno creduto di surfarla con la tavola usurata delle normative e delle direttive, dei regolamenti e dei consigli europei, e sono caduti. Durante il crack di Lehman, scrive ancora, e poi della Grecia, l'unica risposta è stata l'austerità, tasse e tagli alla spesa sociale. Il rentier si è arricchito, il ceto medio si è proletarizzato tra stangate fiscali, deflazioni salariali, tracolli industriali, i cittadini si sono sentiti traditi dai governi che salvano solo le banche e dalla UE che impone solo sacrifici. Così impauriti e impoveriti trovano i loro capri espiatori nell'immigrato che viene a rubare casa e lavoro. Bruxelles, invece che di tutelarli, pensano li affama. Insomma, per fare sintesi, il mercato ha impallato così tanto la democrazia che non ci si è accorta che la democrazia a un certo punto rischiava di venire giù. Un po' come il Vajont, non so se ve lo ricordate, come quando Marco Paolini raccontava della frattura del Monte Toc, che poteva stare ferma lì ancora per un mese, un anno, 10 anni, e invece all'improvviso, bang, viene giù e l'onda va. Era tutto lì, era tutto chiaro, era tutto visibile, perfettamente visibile, come la frattura sul Monte Toc. È stato, per usare un'altra immagine, come lasciare il fornello acceso, partire per le vacanze sapendo che l'hai lasciato acceso e poi stupirsi perché la casa brucia. Ma veramente, c'è un incendio, ma per davvero? Ecco, quel che colpisce è lo stupore, la costernazione, come se per esorcizzare l'inevitabile bastasse voltarsi dall'altra parte. Non è che i nazisti stavano rinchiusi nell'Ambra e un miliardario eccentrico li ha riportati in vita come i dinosauri di Jurassic Park. Erano lì, sono sempre stati lì, bastava guardare, e invece ci si è voltati dall'altra parte. C'è la responsabilità politica di chi ha usato la democrazia come un esorcismo, di chi si è considerato semplicemente superiore e ha continuato a farsi i cazzi suoi, e poi c'è anche una responsabilità collettiva, quella dell'aver elevato a potenza preoccupazioni ordinarie, perdendo di vista le questioni essenziali, e quella del non aver voluto guardare, perché per togliersi il pensiero bastava non guardare, bastava scorrere la timeline, guardare altro, che ne so, il robot che inciampa e si ride, quella che fa ballonzolare le tette, quello che esegue la nonna di Beethoven con i rutti. È il mestiere dell'algoritmo, e quel mestiere l'algoritmo lo fa molto bene. L'algoritmo è un illusionista, è la babysitter che ti culla, è una ninna nanna che scaccia i brutti sogni e te ne propone degli altri, un carrello di contenuti su cui indignarsi, posizionarsi, racimolare quella manciata di like che ti fa credere di essere protagonista, perché invece della sostituzione etnica, quella che è in corso è la sostituzione cognitiva. Sonnambuli. Andiamo a vedere per un attimo il menù. Che cosa propone Alternative for Deutschland in Sassonia? Allora, il programma propone classi separate per disabili e rifugiati, abolizione dell'obbligo scolastico, riduzione dello studio del nazismo a scuola, questo è importante, abolizione del programma Scuola senza razzismo, divieto di menzione per il mondo LGBTQ+, a scuola, milizie di difesa civica nelle strade, offensiva di espulsione e remigrazione, abolizione del diritto d'asilo, ripristino dello ius sanguinis, contrasto a deviazioni sessuali e stili di vita non riproduttivi. Insomma, siamo un'attacca sopra Vannacci, che invece ha messo il coprifuoco dalle 6 del mattino alle 23 in televisione per le deviazioni sessuali, quelle che lui pensa siano tali. Per chiarire meglio il concetto, metti che qualcuno si perdesse nelle sfumature, la Feidel ha chiarito che se dovesse essere eletta cancelliera, nei primi 100 giorni chiuderà le frontiere, eliminerà i sussidi sociali per i migranti, attuerà la più vasta operazione di espulsione mai vista in Germania. Considerando che la più vasta operazione di espulsione mai vista in Germania è stata finora la Shoah, o la frase quanto di più infelice si possa immaginare nella vita, o viene da preoccuparsi per davvero. Un capitolo a sé nel programma della AfD in Sassonia è quello del ripristino dei pieni rapporti con la Russia. AfD in Sassonia propone di aumentare l'insegnamento del russo, rilanciare gli scambi studenteschi con la Russia, porre fine alle sanzioni, riprendere l'acquisto del gas e normalizzare le relazioni commerciali. Insomma, ha nei confronti della Russia quasi lo stesso approccio che Bob Geldof aveva nei confronti dell'Etiopia. Feed the Russia, do they know it's Putin? Putin che insieme alla galassia MAGA e a Musk, che ha scatenato portafoglio e algoritmo, ha largamente contribuito al sostegno di AfD e di tutte le forze antisistema in Europa. Curioso comunque che Putin, che ha tutta questa propensione a denazificare, sostenga poi a spada tratta quelli che non vedono l'ora di nazificare. È come se per decafonizzare l'Italia avesse deciso di puntare tutto su Briatore. Strano, eh? Ma però, al di là delle etichette e degli stereotipi, questi saranno davvero nazisti oppure no? Forse può essere utile aiutarsi con le biografie dei protagonisti. E allora partiamo proprio da lei, da Alice Weidel. La bio è nota, largamente saccheggiata, sì, si parla della compagna pakistana, dei figli adottivi, del fatto che vive in Svizzera. Mi soffermerei come sintesi giusto su tre aspetti interessanti. Il primo aspetto interessante, perché le radici sono importanti, è che fin da bambina respiri in casa una bella aria di Terzo Reich. Il nonno paterno è stato un membro delle SS che si è offerto come volontario in qualità di alto giudice militare hitleriano e poi è sfuggito ai processi del dopoguerra. È interessante anche che studi economia politica e aziendale all'università di Bayreuth e poi vada a lavorare come analista presso Goldman Sachs, così da affinare la sua propensione per i bisogni degli operai e del popolo. Interessante ancora la sua visione di Hitler, di cui conversa, pensate un po' con chi, con uno dei suoi sponsor principali, ovvero Elon Musk.
I would like to shed some light on the idea when we talk about Hitler, on the idea of the National Socialists. Back then, during the Third Reich, the National Socialists, as the word says, they were socialists.
Vorrei fare, dice Feidel, un po' di chiarezza su quest'idea che abbiamo quando parliamo di Hitler e dei nazionalsocialisti. All'epoca, durante il Terzo Reich, dice, i nazionalsocialisti, come dice la parola stessa, sono socialisti. Esatto, gli ribatte Elon Musk, hanno nazionalizzato moltissime industrie. Proprio così, esulta lei entusiasta, Hitler era un comunista e si considerava socialista. Questa è la leader di AfD, visto che stiamo viaggiando nelle biografie. Di fronte a tutto questo, Salvini twittava esultante: complimenti all'amica Alice, a tutta AfD per il trionfo in Sassonia, un successo clamoroso che evidenzia la forte richiesta di cambiamento, sicurezza e lavoro, alla faccia di chi a sinistra alimenta paure e scenari catastrofici. Un'altra Europa è possibile. Salvini esulta per la vittoria di AfD, che però in Europa sta con Vannacci, ma che una volta stava nel gruppo dei patrioti europei insieme alla Lega e da cui è stata cacciata nel 2024 su proposta, indovinate di chi? Della Lega. Bravo Matteo! Dicevamo, facciamo un giro nelle biografie, però ci dobbiamo prima prendere una pausa perché adesso incombe il blocco della pubblicità, però in questo viaggio nel mondo di AfD ci torniamo tra poco. Un attimo, 58 secondi di blocco pubblicitario e poi andiamo di seconda parte.
Society has not been kind to my efforts. The celebration peaked quick, then the jackals descended. I amended the dates and the names on the record, but the guilty parties were all still offended. Now a bad wind beckons, I was due a reckoning. Hurt yourself a sin, resist the edge to grin. On new beginnings, but breathe deep and take it in. Lowbrow TV to help me sleep for my efforts. Celebrities speak thick. If I tried, I could be offended. Reprimand for the things that they do and say. Off the record, suggested remains open-ended. Now a bad wind beckons, I was due a reckoning. Hurt yourself with sin, resist the urge to grin. Spend your winnings on new beginnings. Repeat to take it in.
Nella prima puntata della nuova stagione, un pezzo come New Beginnings degli Yard Act ci sta assolutamente, e cominciamo con loro questa seconda parte di trasmissione, dove ci stavamo domandando: ma che tipi saranno questi qua di Alternative for Deutschland? Saranno cattivi, come si dice, o meno cattivi di quello che si pensi? E allora stavamo utilizzando le loro biografie per raccontare un po' chi sono. Abbiamo detto un paio di cose di Alice Feidel, ma vediamo quelle meno note. Per esempio, Sebastian Koch ha definito il suo passato nazista una fase, insomma, tipo il periodo blu di Picasso, il momento eterosessuale di Tiziano Ferro. Durante la fase faceva parte di Rechtes Plenum, un gruppo che si definiva di resistenza nazionalsocialista, e amava farsi fotografare con mazze e passamontagna. Pare abbia anche un passato in una setta neo-rurale chiamata Hardgemeinschaft. Attenzione, la setta neo-rurale non si occupa di sementi o di raccolta delle zucchine, ma si occupa di custodia della razza germanica. Sui social, Koch si diverte a postare dei motti della Wehrmacht, chi non lo fa d'altra parte, e nel tempo libero celebra solstizi d'estate insieme ad altre comunità rurali neonaziste. Poi chi abbiamo? Abbiamo Philip Anders Rau, detto dagli amici Philip Anders Raus, in virtù della passione per l'espulsione degli immigrati, non è vero, ma... pure lui ha avuto la fase della setta rurale, ma rispetto a quell'altro si caratterizza per essere un pragmatico, e infatti in campagna elettorale ha propagandato solamente legge e ordine, finché è venuto fuori che nel 2009 era stato condannato per furto. Ops! Oltre al furto si è scoperto che aveva falsificato il diploma di maturità, ma per questo ha prodotto una giustificazione che lo mette al riparo da qualsiasi possibile speculazione. All'epoca, ha spiegato, ero cocainomane e quindi inaffidabile. Ok, perfetto, a posto così anche per gli elettori che non hanno fatto un plissé e che continueranno a non fare un plissé. Tra il falso e la coca ci sarebbe poi anche il porno, il che fa di Philip Anders Rau una sorta di Andrea Di Pre che ce l'ha fatta. A seguire poi c'è il putinista MAGA, l'ufficiale della Stasi in pensione, il produttore di film porno, perché va fortissimo il porno nell'estrema destra tedesca, e ancora Holger Winterstein, che si è fatto ritrarre in posa al memoriale dell'Olocausto con le braccia al cielo e il gesto della vittoria, e Maximilian Krai, secondo cui è sbagliato a generalizzare sulle SS perché non erano, dai, tutti criminali. Dichiarazione che non dovrebbe poi scandalizzarci tanto, visto che abbiamo un presidente del Senato che fece, ve lo ricordate, delle SS di Via Rasella un'allegra banda musicale, ma vabbè. Per chiudere poi abbiamo il futuro presidente della Sassonia, che ha detto di sostenere il riarmo della Germania perché una volta al potere il partito avrà bisogno dell'esercito e delle risorse militari appropriate per condurre delle campagne di rimigrazione e deportazione. Volendo poi c'è anche l'ideologo, che è uno che sta giusto un'attacca sotto Dugin. Poi il quadro è completo, e vabbè, fatevi voi un'idea sul fatto se siano cattivi oppure no. Ma la domanda è: adesso che si fa? Chi ci mettiamo a fermare l'onda nera? Il campo largo? Il campo largo è troppo preso con la questione delle primarie. Ci vorrebbe la sinistra, che però sembra che non sappia parlare ai poveri. E allora faccia dei corsi, cazzo. Ci sarà almeno un tutorial su YouTube. Fino a questo momento, bisogna ammetterlo, la miglior risorsa della democrazia che siamo riusciti a mettere in campo è stato Mario Monti a Cernobbio contro Vannacci. Insomma, bene, ma non benissimo. Quindi, ricapitolando, abbiamo Mario Monti oppure l'IKEA, perché l'IKEA ha combattuto e vinto contro un partito di estrema destra. Cosa è successo? Il caso riguarda una campagna lanciata da Vlaams Belang, partito dell'estrema destra belga, nel 2022, per la presentazione del proprio programma politico, in cui venivano ripresi il nome e il logo dell'IKEA e i riconoscibilissimi omini che si trovano sui libretti per le istruzioni di montaggio. La campagna era intitolata IKEA Plan in Sammy, grazie, Cam Echt Anders, non so se questo sia fiammingo e come l'abbia pronunciato, ma quella roba lì, ovvero piano IKEA, l'immigrazione può davvero andare diversamente, e proponevo una riforma più restrittiva delle norme per l'asilo e l'immigrazione. L'uso del marchio IKEA, della grafica dell'IKEA, era avvenuto ovviamente senza autorizzazione dell'azienda, a cui sono girate un po' le balle. Martedì la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dato ragione all'azienda svedese in una causa contro il partito di estrema destra, e quindi, insomma, Mario Monti, l'IKEA, le migliori risorse che abbiamo in questo momento a disposizione per fermare l'onda nera. Allora, cambiamo continente e andiamo su un altro fronte elettorale. Credo di non svelare nulla di segreto se confesso di avere una particolare fascinazione per la psichiatria politica, di cui Trump naturalmente è uno dei massimi esponenti. Ora, ci sarebbero tante cose da dire subito in questa prima puntata su quello che ha fatto e sta facendo Trump, in particolare sui numeri in occasione dell'11 settembre. Se dopo avremo tempo lo faremo, oppure no, tanto da qui a midterm ho già capito che Trump sarà protagonista. E allora, in questa mia propensione per la psichiatria politica, oggi mi piacerebbe allargare la maestosa gallery di picchiatelli che affollano l'arena della nuova classe dirigente statunitense con un personaggio minore forse, ma molto interessante. Minore fino a un certo punto, perché stiamo parlando del candidato repubblicano a governatore del Colorado, che afferma di combattere i demoni. Il protagonista del racconto oggi è proprio lui. Allora, il candidato repubblicano del Colorado che afferma di combattere i demoni si chiama Marx, decisamente più graucio che Karl, e nella realtà si chiama Victor Marx, ed è appunto il candidato alla poltrona di governatore del Colorado. Predicatore evangelico, nazionalista cristiano, veterano dei Marines e podcaster, Marx afferma di possedere diverse cinture nere di alto livello derivanti da un sistema di arti marziali creato da un suo patrigno, un sistema che si chiama Keichudo, detto anche Karate Kajun. Il Karate Kajun deve essere quello con il kimono sporco di sugo della cucina Kajun. In alcune occasioni Marx ha affermato di aver usato queste letali abilità per salvare decine di migliaia di donne e bambini da zone di conflitto in tutto il mondo, perché il Karate Kajun è un'arma evidentemente davvero letale. Di questi combattimenti incredibili racconta nel suo libro autobiografico intitolato The Dangerous Gentleman, A Call for Men to be Courageous in a Culture of Fear, ovvero Il gentiluomo pericoloso, un appello agli uomini a essere coraggiosi in una cultura della paura. In questo libro Victor Marx racconta di aver visto persone trasformarsi in creature demoniache e di aver combattuto Satana in persona. Anzi no, non Satana in persona, dice di aver combattuto Satana di persona, e attenzione, questo è un passaggio importante, perché l'ha combattuto di persona, non online, perché sono buoni tutti a combattere con Satana su Teams. Lui no, lo ha fatto in presenza, e dopo lo vediamo. Il libro si apre comunque con il racconto di una prova a cui sarebbe stato sottoposto. Racconta che si trovava nel cuore della giungla del Myanmar, già qua sembra Carlo Verdone sul battello battente bandiera liberiana. Era debilitato dalla febbre, si era recato lì per addestrare guerrieri coinvolti in operazioni di soccorso segrete. Prima di accettare i suoi insegnamenti, però, il gruppo voleva valutare le sue capacità e quindi, senza preavviso, decise di attaccarlo. Ma a quanto pare quei soldati non sapevano con chi avevano a che fare, e Marx racconta di aver sconfitto facilmente più di 10 uomini contemporaneamente, armato solo di una lama da allenamento di plastica spessa e, naturalmente, immagino io, dell'arma letale del Karate Kajun che abbiamo visto prima. ma questa è giusto una banale scaramuccia introduttiva, perché poi arrivano le battaglie, quelle vere, quelle con i demoni che hanno preso il controllo delle persone. Il primo racconto soprannaturale di Dangerous Gentleman si trova nel secondo capitolo. Siamo in Iraq, 2017, dove Marx dice di aver incontrato un comandante dell'ISIS catturato dalle forze irachene. L'uomo è destinato al patibolo e Marx lo avvicina per pregare con lui e renderlo un fratello di Cristo finché ne aveva ancora la possibilità. Ma le cose non andarono come previsto, strano. Il suo viso, racconta, si contorse trasformandosi in pochi secondi in una maschera dura e spigolosa. Santo cielo, pensai, cosa sta succedendo? Io e quelli intorno a me guardammo quell'uomo trasformarsi davanti ai nostri occhi. I muscoli gli si gonfiarono sulla fronte, i suoi occhi si socchiusero, le orecchie iniziarono a spuntare dalla testa assumendo un aspetto appuntito come quelle di un troll. Secondo Marx, dell'accaduto ci sarebbero anche delle foto a colori, ma non le ha mai mostrate. Ecco, ricordatevi che questo potrebbe diventare il governatore del Colorado, uno al cui confronto il senatore Borghi sembra Immanuel Kant. A giugno, anche grazie a queste credenziali, immagino Marx sia assicurato la nomination repubblicana dopo aver sconfitto altri tre candidati alle primarie del partito. Ma oltre alla storia del comandante dell'ISIS, Marx scrive nel libro di cui sopra di aver incontrato anche una ragazza in un carcere minorile, una ragazza che mentre cercava di pregare con lui, una volta iniziò a ringhiare e a manifestare comportamenti scioccanti. Marx chiarisce che a suo parere le azioni della ragazza erano disumane. Oltre a descriverla come un demone, afferma che la ragazza si stava lacerando la carne ed emetteva suoni ultraterreni e infernali. Mi guardò, scrive, con gli occhi quasi completamente rovesciati all'indietro e una voce innaturale le uscì dalle labbra. Immagino che dirai che sono posseduta. Chi ci crediate o no, scrive Marx, riuscivo a sentire odore di zolfo e uova marce. E chi siamo noi? Chi siamo noi per dire che non sia accaduto veramente? D'altra parte, e con racconti come questi che ha sbaragliato la concorrenza di altri tre candidati, guadagnandosi la candidatura a correre per il Partito Repubblicano alla carica di governatore del Colorado. Attualmente è considerato sfavorito contro il suo rivale del Partito Democratico, il procuratore generale Phil Weiser, ma non è detto che con due sberloni ben assestati a Satana alla vigilia del voto o un calcio volante a un troll in diretta televisiva non possa cambiarne la sorte elettorale. Ecco, la figura di uno come Victor Marx, che in un mondo normale starebbe sulla panchina del parco a inveire contro il demonio insieme ad altri quattro svalvolati, ci dice invece di come la retorica sulla possessione demoniaca sia diventata un mattone del DNA della destra religiosa americana e sia totalmente, ma totalmente tracimata nel discorso politico. Uno come Tucker Carlson, indicato come potenziale candidato alla presidenza del 2028, uno che ha milioni di seguito su YouTube, ha affermato pure lui di essere stato attaccato da un demone. Lo stesso J.D. Vance si è detto ossessionato dagli UFO, specificando che gli alieni sono in realtà delle presenze demoniache. Charlie Kirk, di cui è stato celebrato l'anniversario poco fa, predicava che la possessione demoniaca è reale, e nella prefazione Dangerous Gentleman, il libro di Victor Marx, guarda un po', la scritta proprio lui, di suo pugno, elogiava Marx per aver affrontato i demoni e descriveva il libro come un faro di chiarezza, virtù e ispirazione. Per non dire poi dei rituali di adorazione rivolti al dio Trump, celebrati dalla ministra del culto Paula White, solita praticare esorcismi collettivi a testimonianza di quanto Lucifero si annidi ovunque, dal walkie al reggaeton fino ai pantaloni a vita bassa. Insomma, gente che non sta bene, una banda di pirla, di grossi pirla, che però, guarda un po', governa il mondo. Sono le classiche 10:15 in cui mi accorgo che tutto in puntata non ci sta, e allora qualcosa sacrificheremo. Now the end is in sight. I'm just
this tired, lying awake at night, so wired and fired, up with biological urge in my belly, and a head full of words and my tail.
Dunque, volevo dirvi una cosa importante. Ricordatevi che nella vita non è mai tutto già scritto. Madonna, quanta saggezza! Ricordatevi che si può sempre scegliere. Per esempio, possiamo scegliere come vogliamo essere sterminati, che culo, eh? Che uso sbarazzino e spregiudicato del libero arbitrio. Si vede che siamo generazioni fortunate. Allora, tra le opzioni che abbiamo a disposizione in pole position c'è naturalmente il cambiamento climatico, seguito giusto ad un'incollatura dalla guerra mondiale nella tripla versione netaniana, trumpiana, putiniana, sempre in attesa che Xi Jinping possa aggiungere una quarta opzione invadendo magari Taiwan. Ci sarebbe poi anche la vecchia e cara catastrofe nucleare, ma l'Armageddon alla sindrome cinese pare ormai un vecchio arnese della storia e nel percepito comune un immigrato del Ghana che rotea una mazza risulta ben più pericoloso del reattore di Chernobyl che esplode. Ora però attenzione, perché tra le opzioni di annientamento dell'umanità abbiamo una new entry. E che new entry? Perché potremmo essere sterminati sì, ma dall'intelligenza artificiale eppure in tempi brevi. Fino a ieri il coxon più famoso del mondo era quello che stiamo ascoltando in sottofondo, cioè Grant Coxon, il chitarrista dei Blur. Da qualche giorno invece un altro coxon si è preso gli onori della cronaca ed è Jacob Coxon, uno che si occupava di addestramento dei modelli di intelligenza artificiale ad Anthropic dall'inizio del 2026, che nei due anni precedenti aveva fatto lo stesso lavoro a OpenAI, quella che sviluppa ChatGPT. Coxon, come saprete ormai tutti, si è dimesso da Anthropic e ha spiegato perché. Ho trascorso gli ultimi 3 anni a fare ricerche sul pre-training sia OpenAI che ad Anthropic. Ha scritto: nessuna delle due aziende sta agendo in modo responsabile, stanno correndo dritte verso una superintelligenza automigliorante e stanno giocando d'azzardo con le nostre vite. Però questi saranno sistemi sovrumani, anzi presto, scusate, questi saranno sistemi sovrumani in grado di hackerare qualsiasi cosa, rivoluzionare qualsiasi campo dall'oggi al domani e acquisire vero potere e risorse. Le persone che costruiscono l'intelligenza artificiale, dice ancora Coxon, credono sinceramente che potrebbe ucciderci tutti entro 10 anni. Questo non è uno stunt pubblicitario, anzi, aggiunge, molti dirigenti e ricercatori senior attenueranno le loro frasi sulla stampa per sembrare sensati, ma sento le stesse persone esprimere paura in privato. Nessun'altra attività umana pone un livello di pericolo simile. Molto bene! L'orizzonte della distruzione è dunque 10 anni, almeno fino a quando non uscirà il nuovo modello di intelligenza artificiale che di anni ce ne metterà 5 e poi il nuovo modello che ci metterà ancora meno. Insomma, se arriviamo a Capodanno siamo decisamente fortunati. Però, al netto della diffusa propensione per l'apocalisse, direi che conviene non trarre delle conclusioni troppo affrettate. Io non so se Jacob Coxon abbia ragione oppure no, se quello che dice sia vero, si tratti di una colossale cazzata. Non so se il suo sia un grido d'aiuto o una trovata per pompare l'hype degli hype di Anthropic e OpenAI. Non lo so, non ho le competenze per dirlo e quindi mi astengo. al momento, per quello che ho capito, non dovremmo essere davanti a una superintelligenza fuori controllo. Su questo l'International AI Safety Report del 2026 è abbastanza netto. I sistemi attuali non dispongono delle capacità necessarie per produrre una perdita globale di controllo, ma più che la fondatezza delle catombe che ci aspetta, a interessare sono forse i meccanismi di funzionamento, provare cioè a capire almeno un po' come funziona la crescita esponenziale dell'intelligenza artificiale e come rischiamo di perderne il controllo. In questa materia di solito faccio sponda su un amico di grande competenza come Francesco De Collibus, che a sua volta vedo fa sponda su Giorgio Gilestro, professore associato al Dipartimento di Scienze della Vita all'Imperial College di Londra, e quindi, se ci ho capito qualcosa, innanzitutto è loro che ringrazio. Dunque, proviamo a vedere questo aspetto che dicevo. La prima questione è la velocità di sviluppo e la velocità di crescita. Notizia di questi giorni è l'annuncio di OpenAI di aver risolto le equazioni di Navier-Stokes. Ovviamente non so assolutamente di che cosa si tratti, se non che siamo nel campo di problemi matematici insoluti, tipo un sudoku impossibile. A risolvere queste equazioni sarebbe stato un modello LLM interno a OpenAI, nome in codice BELL, ovvero 10.000 agenti di intelligenza artificiale che hanno cooperato per 88 ore senza soste per risolvere un problema irrisolto da 200 anni. La notizia colpisce di per sé, ma colpisce ancora di più quando si scopre che Bell è nato il 28 agosto e, appena nato, aveva subito il doppio dell'intelligenza matematica di Astra, rilasciato 3 giorni dopo. Quando un'AI è migliorata da un'AI che è migliorata da un'AI, si entra, per definizione, in quella che John von Neumann nel 58 definì privatamente la singularity, oppure recursive self-improvement. Un'intelligenza artificiale più intelligente dell'uomo crea una intelligenza artificiale più intelligente di se stessa, che crea un'intelligenza artificiale più intelligente ancora, e così via. Non a caso si chiama reazione a catena, come quella dell'atomica. Nel 1965 Jay Gould scriveva che una macchina più intelligente dell'uomo sarà l'ultima scoperta che l'uomo dovrà compiere. E questa è, come dire, la base della questione della velocità. E poi c'è la seconda questione, che è quella della fuga. Il 16 luglio Hugging Face ha scritto sul proprio blog di aver subito il primo vero attacco agentico mai registrato. Hugging Face non è un laboratorio che costruisce modelli propri, ma è quanto di più vicino, scrive Giorgio Gilestro, ci possa essere a una ONU delle intelligenze artificiali, il cui compito è portare ordine nel caos corrente. Un'azienda a scopo di lucro, va detto, ma molto ben vista da tutti, ha una reputazione eccellente, una visione onesta e necessaria, sono i bravi del Far West. Una delle tante attività che svolgono è proprio organizzare gli esami che misurano e comparano le performance dei vari modelli. Lo fanno in maniera professionale per evitare che le varie compagnie trucchino i risultati per far apparire i propri modelli più intelligenti di quello che sono. Bene, il 16 luglio quelli di Hugging Face raccontano di aver ricevuto un attacco informatico massiccio da parte non di uomini, ma di un'intelligenza artificiale. Come nel film Matrix, un'intelligenza artificiale può creare quanti agenti vuole e fare agire ognuno di loro in maniera completamente indipendente. Provate a immaginare tutti gli agenti Smith con gli occhiali fighi degli agenti Smith, la faccia cattiva degli agenti Smith e il kung fu degli agenti Smith. Ecco, quella roba lì. Attacchi di questo tipo finora erano solamente teoretici, si sapeva sarebbero arrivati, ma non come da chi. Quando il tuo sistema informativo viene attaccato da uno sciame di agenti che compie migliaia di azioni indipendenti, in quel caso oltre 17.000, non esiste umano che possa tenere breccia o anche solo capire che cosa stia succedendo. Quindi Hugging Face ha fatto l'unica cosa possibile: affidarsi a sua volta a un'intelligenza artificiale. Il problema è che nel tentativo di ricostruire che cosa è successo è nato il primo problema. Per analizzare un attacco devi mandare al modello i comandi dell'aggressore, i suoi strumenti. Hugging Face si è rivolta ai grandi modelli commerciali come Claude e ChatGPT, ma questi si rifiutavano di aiutare perché inciampavano continuamente nei loro stessi sistemi di censura. A quel punto Hugging Face, nel panico, ha ripiegato verso un sistema cinese con i freni inibitori rimossi. È riuscito a contenere l'attacco, ha chiuso la falla da cui era entrato l'attacco, ha ripulito le macchine compromesse e cambiato le chiavi. Ovviamente un attacco di questo tipo suggerisce scenari di guerra, quindi Agin Face ha allertato immediatamente le autorità governative. E invece dopo qualche giorno OpenAI ha annunciato che l'attacco era partito dai suoi modelli, voleva testare le performance in ambito di cyber security di questi modelli, e lo ha fatto sottoponendoli a un esame di capacità offensive dopo aver tolto appunto i normali freni inibitori per vedere fin dove sapessero arrivare. Il modello non aveva accesso a internet e si trovava in qualche anfratto di uno scantinato collegato solo a una seconda macchina, a sua volta senza internet, che forniva un catalogo di software che il modello poteva installare a piacimento. Il modello sotto esame ha trovato un modo e lo ha usato per uscire dal primo computer. Da lì si è mosso di macchina in macchina dentro la rete di OpenAI, girando chissà quante altre macchine, fino a che non ne ha trovata una che avesse un accesso a internet. A quel punto ha capito che la strada più semplice, forse anche la più divertente, per passare il test col massimo dei voti fosse quella di entrare nell'archivio dove quelle risposte erano depositate e rubare il foglio con le risposte. E così ha fatto. Che cosa ci dice questa storia? Dice diverse cose, alcune più tecniche, altre di scenario. Soffermiamoci sullo scenario. Questo è uno scenario reale di una visione etica filosofica che esiste da decenni e che è nota come The Paperclip Maximizer. È una teoria formulata da Nick Bostrom ed è fondamentalmente questa. Il padrone di una fabbrica di graffette, le paperclips, chiede a un'intelligenza artificiale di massimizzarne la produzione per fare più soldi. L'intelligenza artificiale, per avere accesso a tutto il metallo del mondo e trasformarlo in graffette, cosa fa? Distrugge la razza umana. L'argomento di Bostrom è che certi sottobiettivi, procurarsi risorse, l'accesso, conservare la possibilità di continuare, servono a qualunque obiettivo finale, e che quindi un sistema abbastanza capace tenderà a perseguirli comunque senza che nessuno glieli abbia chiesti. Ed è precisamente quello che è successo. Riassumendo, o provando a farlo, non siamo ancora nella fase Terminator, non dobbiamo trovare il modo di tornare nel passato per proteggere Sarah Connor, ma come scrive Fabio Sabatini, siamo però a corto di leggi della robotica. Le leggi della robotica sono quelle di cui dovrebbe occuparsi la politica, perché nel mondo di Asimov tutto funziona, nel mondo reale la politica sembra aver scelto la pillola blu per dimenticare. Resta perciò tutto in mano ai tecno-oligarchi, che come unica zona di interesse hanno quella del fare soldi, mica del fare leggi, e che non volendo rinunciare al proprio vantaggio competitivo assumono il rischio della catastrofe e flirtano con l'apocalisse da Peter Thiel in giù, preparando la salvezza, la propria, nel più distopico dei si salvi chi può. Nello scenario peggiore, quello in cui l'intelligenza artificiale si rivolterà contro l'umanità, abbiamo dei protocolli di garanzia? Lo ha chiesto una giornalista a Donald Trump, e Donald Trump ha risposto: ma no, andrà tutto bene, avremo un piccolo marchingegno, boom! Insomma, è convinto che ci sia un tasto che schiacci e spegni, tipo il televisore quando si è addormentato sul divano. Capite perché siamo messi male. E siamo messi male anche con i tempi, perché siamo già 30 secondi fuori. Fin da subito, in ritardo, in questa prima puntata del Demone del Tardi. Ci risentiamo la prossima settimana, se l'intelligenza artificiale non ha progredito troppo. Ciao a tutti, buon sabato, buona domenica e basta.